Celebriamo anche oggi ancora la memoria della Madre di Dio che viene collocata accanto a Lui nel dolore della croce e della morte. Non c'è un riferimento preciso nelle scritture su questo. E quindi possiamo pensare alla via di oggi come a un invito in fondo a tutti noi, a partire dalla madre, ad essere partecipi della Pasqua di Gesù e quindi certo della sua croce e quindi certo del suo sacrificio d'amore. Ma così è la vita cristiana, chiamata ad essere partecipe. Occasione preziosa dunque per collocare sull'altare dell'Eucarestia e nel cuore della Madre del Signore le prove della nostra vita, la nostra esperienza e vicenda di dolore, perché il dolore visita la vita umana. Allora mi sembra che la liturgia di oggi possa essere un'occasione per domandare proprio questo, che sempre l'esperienza del dolore sia partecipazione e quindi celebrazione in noi della croce del Signore e quindi condivisione del dolore, del sacrificio d'amore. Per questo può essere un'occasione preziosa oggi quella di consegnare alla misericordia di Dio tutto quello che ci sembra nella nostra esperienza della sofferenza e del dolore, lontano poi però dalla fede e quindi molte volte chiuso in se stesso, e quindi pericolosamente accanto a reazioni che possono essere non buone, di violenza, di molestia, di aggressività nei confronti del mistero del Signore. Mentre invece anche la parola che celebriamo in questa divina liturgia è un grande invito ad essere piuttosto partecipi della Pasqua di Gesù e quindi la grazia di una significazione nuova, profonda, potente del nostro dolore e delle prove della nostra vita. Partecipazione alla croce d'amore del Figlio di Dio. Per questo affidiamoci alla sua misericordia.
Questo passo crea dei problemi. Stavo aspettando per vedere se è possibile, dico che a nessuno li abbia creati. Nel senso che, non che. Per carità, certo che siamo servi inutili, è che io mi sono abituata a sentirmi considerata dal Signore in una maniera diversa. Ha detto che siamo amici, fratelli, figli adottivi, il figlio cercato, la pecora cercata, lascia la moneta, lascia le 99 per andare a cercare quella che... Insomma, quindi insomma, in questa situazione qui mi ci ritrovo, non so. Forse il Signore ci ha abituato troppo bene, non so. E adesso salta fuori dicendo così, e quindi sarà anche così, però non ci sono abituata.
Anche io ho pensato un po' così, però mi sono detta, è vero, possiamo essere inutili perché facciamo quello che serve, fa quello che gli è stato ordinato, però ci sono, secondo me, due modi di fare. Potrebbe esserci che il servo, mentre serve il padrone, sbotta, si arrabbia, si incavola, lo fanno volentieri e pensando, per esempio, Santa Teresina, che in questi giorni si legge, pensando a tante altre persone che conosco, e si può essere contenti alla fine di dire, guarda, io però ho servito il mio padrone, io però gli sono stato vicino, io però, beh, sarò un servo inutile, secondo lui. Però la gioia che ho provato nel servire lui non me la può togliere. Ecco, ho pensato così. Poi non so poi cosa voglio dire, per me è incombente il via del Signore, cioè io non voglio entrare poi dopo nell'impegno così, però fa la parola.
Io non ho risposte a queste inquietanti domande, perché a me insomma sembra che si creino dei contrasti, insomma. Cioè, ho solo visto un passo adesso che mi sembra che possa essere utile a chiarire a noi stessi nella lettera ai Galati. È Paolo sempre che continua sulla stessa onda dei Corinti. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Cioè, mi pare che però cioè Paolo è sempre piuttosto deciso, insomma, nelle sue, è poco sfumato nelle sue affermazioni, però mi sembra che si riproponga il discorso della sapienza che ieri si era fatto, salire per scendere, e che anche oggi Paolo fa, insomma, no? Cioè, quindi non so, non penso che ci si debba sentire, insomma, mi sembra che si debba avere la consapevolezza che siamo proprio però affidati a lui, insomma, ecco, servi inutili, ed io non so che parola ci sia di più proprio, perché non ho guardato le lingue importanti, però mi sembra di capire che forse sempre si riferisce al fatto che non dobbiamo pensare di essere noi a operare e a produrre qualcosa. Mi è capitato in questi giorni una sciocchezza di leggere un proverbio ebraico che è tremendo e dice: l'uomo progetta, Dio ride, che mi sembra proprio di un caustico da morire, ecco. Però ecco, sempre in questo senso che loro sanno dare alle scritture, quindi non lo vedo come una umiliazione, ma come un invito a capire sempre qual è la sapienza di Dio.
Quando mi sono in mente Gesù quando dice che lui non è venuto per essere servito, ma per servire, e quindi fare, essere all'insieme a lui. E poi Valeria ha accennato a questa lettura dei Corinti, e a me è sembrata molto importante, perché appunto c'è questo, dice, se uno si crede di voi, si crede sapiente, in questo mondo si faccia stolto. E quindi mi sembrava che quello che può sembrare stolto, anche di dire perché ha lavorato tutto il giorno nel campo, eccetera, e poi ancora servo, però mi sembrava molto bello questo, insomma, questo rovesciamento, perché poi insomma, è già stato detto altre volte, e anche il finale, perché lui dice: ma tutto è vostro, quindi bisogna gioire di questo. E quindi piace che Paolo cerca il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, e voi siete di Cristo e Cristo di Dio. Cioè, questa appartenenza totale mi sembrava la grande gioia di chi non si vanta o non pensa di aver fatto qualcosa di buono, ma di ricevere sempre e soltanto, soprattutto da Dio, appunto facendosi non sapienti secondo buon umano, ecco, ma entrando in questa sapienza di Dio che diventa stoltezza.
Ma anch'io avevo pensato che in fondo il primo servo di Dio è Gesù. L'ho pensato anche in riferimento a quel primo versetto che abbiamo letto, questo servo che va ad arare il campo di Dio, a pascolare il gregge, appunto il buon pastore che pascola il gregge. E in fondo appunto poi il servo di Yahweh, di Isaia, insomma, ecco, il primo servo di Dio è lui, insomma, ecco, quando e quando noi ci identifichiamo come servi non possiamo far altro che pensare a lui, insomma. E quindi il primo servo è Gesù, noi dobbiamo venire dietro di lui, ma dobbiamo sapere che ogni cosa che noi facciamo la facciamo come sequela del Cristo, e dobbiamo avere presenti questa inutilità di tutto ciò che noi facciamo. È un servizio inutile, ma che però dobbiamo fare. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare, dice proprio alla fine. Insomma. In questo ultimo versetto l'ho sentito molto legato anche al diaconato, e quindi al servizio di tutti quelli che hanno questo ministero devono compiere, quindi un servizio che dobbiamo avere presente che è inutile, ma però è necessario fare.
Stefano, per il tuo discorso io devo dire che il testo mi sembra un po' affrentato. Poi ho pensato fosse una favola di Francesco stamattina, però avevo il mento al Felicis, che il massimo del servizio. Il maestro signore su una tavola scrive i versi, viene in sua mano e la dice i suoi. Come fa tu? Anche voi fate voi. Anche fate voi. Quindi sembra tutta convenendo questa favola, parabola, racconto. Lui racconta i suoi racconti, questo discorso, fa i suoi. Quindi tu puoi chiedere perché il suo fede. In qualche modo mi sembra un grande affidamento. Ci ha insegnato un affidamento e fa questa strada, se di lui, lui siede ai piedi suoi, quindi il massimo dell'abbassamento, ecco, per dare piedi ai suoi discepoli è una cosa impressionante, mi sembra ovviamente con i mani di Papa Francesco lavi i piedi, quel posto, questi piedoni, tutti i piedi, i cali di tesone, mi viene in mente questa immagine così forte, così mi ricordo commenti molto notata, cose guidate, però guidate che se non hanno un fondamento sotto importante, sapendo che è Cristo, noi siamo fastidio. Anche a farci guidare è fastidio, non solo a farci arrabbiati, quindi sembra massimo della. Insieme al Signore stasera, insieme. A poi aggiungere che essendo oggi la Maria San Meritorata, c'è un testo già previsto, ed è quello di elemento di Cristo, sua madre, del figlio, la madre, madre figlio, quindi questa divergenza, questo rapporto così importante, padre, madre, figlio, figlio, madre, insomma, il servizio si può fare così in mente.
Bene, io mi sono fatto prendere per mano da una termine che secondo me è tradotto male in italiano ed è quell'attributo inutili. Secondo me quella parola getta un'ombra un po' su tutto il testo. Preso alla lettera, il termine vorrebbe dire non inutile, ma di cui non c'è bisogno. E questo spinge subito in modo fortissimo nella direzione di una gratuità e quindi poi di un significato, come se tu mandi un mazzo di rose a una persona. E quindi mi pare di vedere che pur con tutti i suoi limiti, questa gentilezza gratuita, questa affettuosità affettuosa è gratuita. Va bene, va fatta. Va fatta a suo tempo e persino quando non è il tempo. E quindi tenere alto il fatto che non era necessario, però riempie di bellezza una cosa non necessaria, come quando tu fai compagnia a un tuo bambino che non riesce a dormire o anche alla persona della tua vita che è disturbata nella sua mente, nel suo cuore, tu non servi a niente, però sei molto importante. E quindi questa servi di cui non c'era bisogno, alla fine buttano nel significato più profondo di quello che succede, che non è la necessità di dargli da mangiare o di dargli una medicina o anche di consolarlo da un dolore, ma è quindi un gesto che sempre di più si dirige verso la gratuità dell'affetto, verso la bellezza della comunione d'amore. Non c'è niente di urgente, niente di drammatico, potrebbe non esserci, ma c'è. E quindi io l'ho collegato, me lo sono tenuto e fatto crescere dentro della testa e nel cuore in questa direzione. Fino a chiedere a me e a voi in questo momento che cosa ci guadagna Dio da quello che noi stiamo celebrando. Lui certamente lo accoglie, ci sono tanti testi anche del Nuovo Testamento dove dicono che Dio accoglie ogni nostro segno, non perché ne ha bisogno, ma perché è bello e buono. E quindi questo gesto che non è necessario diventa solo frutto a noi, che non possiamo far altro che esprimergli il nostro volergli bene. E quindi non è sgradito e addirittura è importante, è prezioso, è necessario. Fa parte della fedeltà della vita di ciascuno di noi. Fossimo sempre fedeli a tutti i comandamenti, senza però nessun riferimento d'affetto, di rendimento di grazie, di commozione, di sorpresa, sarebbe un evento raffreddato. Quindi io questo aggettivo l'ho ereditato volentieri in questa direzione. Bella cosa, è vero. Di per sé non ce n'è bisogno, lui non ne ha certamente bisogno, ma quante volte anche noi riceviamo qualche cosa di cui non abbiamo bisogno, ma che ci consola, ci rallegra, ci riempie di gioia, conferma un vincolo d'amore, no? Anche se uno mi manda una rosa, dica che mi serva la rosa. Ma la rosa è per dirmi ti voglio bene. E quindi io gli ho dato questo significato, insomma, per sul fatto che siamo chiamati anche a questo, a confessare la nostra fede nel rendimento di grazia, nell'esultanza, nella commozione, nella sorpresa. Ecco, io sono andato in questa direzione, che sicuramente non è la spiegazione più profonda, insomma, non so, però mi è rimasta nel cuore e la sento preziosa, utile, molto, perché chiarisce che il comandamento fondamentale della nostra vita da parte di Dio è l'amore. E quindi tutto quello che può essere segno dell'amore è buono. No? Nessuno oserebbe dire ma pensa all'essenziale, no.
Tanto più che si dovrebbe applicare anche alla madre di Dio.
Sì.
Quindi si capisce che sì. È inutile.
Eh sì, è la dolcezza della loro relazione, no? È la potenza del loro affetto. Bene, Paolo, sei d'accordo?
No, io benissimo. punto, forse io ho sempre servito poco il Signore, ecco, per quello.
Chiediamo allora al Signore di accogliere il piccolo affetto della nostra vita per Lui, il nostro desiderio di essergli sempre più vicino, anche se è Lui che deve stare vicino a noi. Per questo preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.